Voci d'impresa. Vite e storie dietro l'azienda.
Storie dal terzo settore di Andrea Ferro. In Italia il terzo settore vuol dire oltre 360.000 imprese e quasi 920.000 addetti. Un insieme di realtà che offrono servizi all'interno di una pluralità di funzioni e ambiti: sociali, assistenziali, educativi, civici. E oggi raccontiamo tre buoni esempi di imprese del terzo settore. E ancora una volta lo facciamo al seguito di Imprese Vincenti, il Giro d'Italia promosso da Intesa San Paolo, allo scopo di valorizzare le testimonianze di piccole e medie imprese di successo. La tappa Impact si è svolta a Torino e da lì arrivano le voci di questa puntata. La prima è quella di Luciano Forte, è il presidente della Fondazione Opera Sacra Famiglia di Pordenone, una realtà che affonda le sue radici in un passato lontano.
La Fondazione Opera Sacra Famiglia nasce come Opera Sacra Famiglia negli anni della Seconda Guerra Mondiale. L'obiettivo dei sacerdoti benemeriti di quell'iniziativa è quello di assistere i minori disagiati, con problemi di ambulazione, problemi familiari, e quindi creano queste strutture su un'area regalata dal popolo degli Stati Uniti d'America. Poi questi sacerdoti, con un impegno notevolissimo, non fanno altro che costruire degli immobili per ospitare questi ragazzi. Poi con il tempo i sacerdoti, che erano persone molto illuminate al di là della retorica, capiscono che il ragazzo non può soltanto essere assistito, ma deve essere formato per renderlo autonomo. E quindi creano le prime formazioni professionali, quando di formazione professionale ai minori era molto rara, c'era l'apprendistato in situazione nelle fabbriche. Ecco, poi piano piano, con l'anno 2000, nasce il problema dell'identificazione giuridica, quindi non più un'associazione Opera Sacra Famiglia, ma una fondazione, perché lo Stato modifica le società di mutuo soccorso e quindi l'opera si spoglia di tutti i suoi beni e li trasferisce a questa neofondazione Sacra Famiglia. E lì è nato tutto il nostro sogno sul territorio, in un'area di diverse decine di ettari di terreno.
Nel tempo la Fondazione ha sviluppato nuovi progetti, alcuni dei quali dedicati alla formazione e all'inserimento nel mondo del lavoro di ragazze e ragazzi portatori di disabilità.
Per esempio, l'iniziativa di fare dei corsi pane e non solo pane, nel senso che i ragazzi stanno facendo dei corsi di pane, di pasticceria, di tutto quello che appartiene al settore forno. L'obiettivo è quello di formarli non solo nella manualità e nella tecnica di produrre, ma anche di renderli autonomi a livello imprenditoriale, perché con questa produzione noi siamo un po' paralizzati, perché il prodotto non possiamo venderlo, e quindi adesso attualmente noi lo forniamo ad associazioni che ne hanno bisogno. Mentre in futuro vorremmo arrivare a costruire dei piccoli negozi dove il pane, quel prodotto, viene venduto a terzi, senza scopo di lucro, rimane questa la finalità, però in grado di aiutare altri settori, altre associazioni che lavorano in questa cosa, in modo tale da rendere autonomi questi ragazzi e ragazze in modo completo.
A Vicenza ha sede Insieme. È una cooperativa sociale fortemente radicata sul territorio, in cui alla fine degli anni 70 è sbocciata e ha preso forma. Marina Fornasier è la presidente.
Nel 79, gruppo di cittadini e cittadine vicentini di tipo diverso, insomma, erano gli anni dei preti operai. C'erano dei cittadini laureati, non laureati, delle persone interessate che hanno cominciato a pensare che il problema sarebbe stato uno scarto. E anzi, che lo scarto sarebbe stato un problema. Beh, forse è freudiano, vale in tutti e due i sensi. E lo scarto in senso lato, nel senso che erano gli anni della droga. Vicenza era ai primi posti in Italia come tossicodipendenza, quindi dipendenze di sicuro e emarginazione in generale, che va di pari passo con la ricchezza, quindi Vicenza, ricco nord-est, industria, capannoni, soldi, produzione, consumismo e scarti. E quindi loro cominciano a unire le cose e a dire: proviamo a lavorare con le persone emarginate e con le cose emarginate. E cominciano a farlo.
Dunque, nel segno di esperienze e capacità consolidate, la cooperativa esprime una forma di economia circolare piena. Di fatto, un'esperienza pilota a livello nazionale.
Facciamo una cosa che è facile ma è poco conosciuta, si chiama gerarchia europea dei rifiuti. Praticamente negli ultimi 40 anni, in questi stessi decenni in cui insieme è cresciuta l'Italia, stiamo a livello italiano ma anche l'Europa, hanno strutturato un sistema che prevede di ridurre i rifiuti riciclandoli sostanzialmente, cioè trasforma i materiali di cui sono fatte le cose in nuovi materiali. Invece a Vicenza è successo qualcosa di più, perché nella gerarchia europea dei rifiuti, prima ancora del riciclo, ci sarebbero due cose che si chiamano preparazione per il riutilizzo e riuso, cioè gestiamo rifiuti. E quello che in Italia spesso vedi sotto forma di capannone con le grandi montagne di plastica o di ottone, cancella quell'immagine. Abbiamo 4 negozi dell'usato, recuperiamo i rifiuti del vicentino e prima di provare a riciclarli li rimettiamo in circolo sotto forma di beni e facciamo sgomberi nelle case, nelle aziende, gestiamo ecocentri o isole ecologiche, dipende, come sono i centri di raccolta comunale, insomma. Fino a pochissimo tempo fa siamo stati gli unici in Italia che erano autorizzati, secondo la normativa ambientale, a prendere proprio i rifiuti, quindi anche negli ecocentri, e attraverso delle procedure di riparazione, niente di troppo, insomma, professionalità che conoscono come riparare un televisore, come riparare un'apparecchiatura elettrica, elettronica, e come valorizzare un libro oppure i vestiti, l'abbigliamento, che oggi è il vero tema, insomma, il tessile, tutto quello che la gente butta via. Invece di immaginare la montagna di plastica, devi immaginare i negozi dell'usato con 2000 clienti ogni giorno che comprano oggetti, vestiti, mobili, apparecchiature elettriche e quant'altro. Fatturato sui 4 milioni di euro, tra soci, lavoratori, dipendenti non soci, soci volontari, siamo circa 200 persone.
La terza storia di oggi arriva invece da Atri, in Abruzzo. È quella di Rurabilandia, una particolarissima fattoria didattica. Giuliana Palestini è la presidente dell'azienda Servizi Pubblici alla persona numero 2 della provincia di Teramo, l'ente pubblico al quale fa capo la struttura.
Rurabilandia in realtà è nata nel 2008 nell'ambito di un ente pubblico, perché noi siamo un'azienda di servizi alla persona, quindi un'azienda controllata dalla regione Abruzzo, quindi un fiore all'occhiello per la nostra regione. Rurabilandia è un agriturismo, è una fattoria sociale in primis, ma anche un agriturismo gestito interamente da ragazzi disabili che si occupano dell'accoglienza, del servizio a tavola e della preparazione dei piatti, e le migliaia di coperte servite durante l'anno dimostrano appunto il successo di una formula che porta il segno della diversità. Diversità che a Rurabilandia è diventata appunto opportunità e ha permesso a questi ragazzi di raggiungere una propria autonomia sia a livello personale ma anche a livello economico e soprattutto di trovare il proprio posto nel mondo.
Una fattoria didattica e non solo.
Siamo partiti appunto dalla ristorazione, ma poi abbiamo cercato di riempire la vita di questi ragazzi a 360 gradi. Abbiamo creato una SD sportiva, quindi una società di calcetto, una compagnia teatrale che ha recitato non solo in Abruzzo ma siamo arrivati anche in Puglia con il nostro spettacolo Et Voilà, il circo delle emozioni, uno spettacolo appunto che parla di emozioni e sul quale i ragazzi hanno lavorato tantissimo proprio per sperimentare e controllare quelle che sono le loro emozioni. Siamo partiti nel 2008 da 4 ragazzi, adesso siamo arrivati addirittura a 40 ragazzi. Siamo stati a New York all'ONU, la ministra Alessandra Locatelli ci ha invitato per rappresentare quello che è il nostro modello di inclusione sociale e lavorativa. Siamo stati pochi giorni fa al G7 ad Assisi, al primo G7 mondiale sulla disabilità, che appunto è stato importante perché è il primo G7 che non si è incentrato sui temi dell'economia, del trasporto, ma che si è basato sulle persone. E questo è importante perché forse il nostro Stato sta capendo che per funzionare uno Stato deve partire dalle persone, altrimenti ci indeboliamo. Quindi tanti, tanti successi che dimostrano appunto che questi ragazzi, pur se con una fragilità, con i giusti strumenti, possono veramente partecipare alla vita economica e sociale del nostro paese con un contributo attivo.
Avete ascoltato Voci d'impresa, vite e storie dietro l'azienda. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet www.radio24.it.